Potete scaricare ed ascoltare gratuitamente questo audiolibro. Libroaudio.it non ha scopo di lucro. È vietato l'utilizzo commerciale di tutto il materiale in esso contenuto. Nota alla traduzione. Questo libro è ambientato prima della guerra di secessione negli Stati Uniti, quando esisteva ancora lo schiavismo. Gli afroamericani venivano allora definiti niggers. Negri. La traduzione rispetta il testo originale. Mark Twain. Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans or Robby Jeans. Premessa. Quasi tutte le avventure raccontate in questo libro sono veramente accadute. Una o due furono esperienze mie. Le altre di ragazzi che furono miei compagni di scuola. Huck Finn è tratteggiato dal vero. Anche Tom Sawyer, ma non da un individuo. Lui è la combinazione di tre ragazzi che conobbi, e quindi appartiene ad un ordine di architettura composita. Le strambe superstizioni di cui si parla erano tutte prevalenti tra i ragazzi e gli schiavi del West ai tempi di questa storia, vale a dire 30 o 40 anni fa. Sebbene il mio libro sia inteso soprattutto per far divertire ragazzi e ragazze, spero non sarà disdegnato per questo da uomini e donne, perché in parte la mia intenzione è stata di far ricordare piacevolmente agli adulti cosa un tempo erano loro stessi e come sentivano, pensavano e parlavano e in quali strambe imprese a volte si imbarcavano. L'autore, Hartsford, 1876. Capitolo 1. Tom! Nessuna risposta. Tom! Nessuna risposta. Che sta combinando quel ragazzo? Vorrei proprio saperlo. Ehi! Tom! La vecchia signora abbassò gli occhiali e al di sopra di essi guardò intorno a sé nella stanza. Poi li spinse di nuovo in su e guardò da sotto. Raramente o mai guardava attraverso gli occhiali una cosa tanto piccola come un bambino, perché quello era il suo paio di occhiali da cerimonia, l'orgoglio del suo cuore, fatti per stile e non per servizio. Avrebbe potuto vederci altrettanto bene attraverso un paio di coperchi per stufe. Ora, per un momento, sembrò perplessa e disse, non con tono feroce, ma abbastanza forte da farsi sentire dai mobili.
Bene, se ti metto le mani addosso io!
Non finì, perché a quel punto si era chinata e stava menando botte con la scopa sotto il letto, ed allora le serviva fiato con cui ritmare i colpi. Non le riuscì altro che far resuscitare il gatto.
Non ho mai visto un ragazzino più delinquente!
Si avvicinò alla porta aperta, rimase in piedi sulla soglia e guardò fuori, tra le piante di pomodoro e lo stramonio che costituivano l'orto. Niente, Tom. Allora alzò la voce a un angolo calcolato per la distanza e urlò:
Tu! Tom!
Ci fu un leggero rumore dietro di lei e si girò giusto in tempo per afferrare un ragazzino per un lembo della giacca e bloccarne la fuga.
Là! Avrei dovuto pensare a quell'armadio. Che ci facevi là dentro?
Niente.
Niente. Guardati le mani e guardati la bocca. Cos'è quella roba?
Non so, zia.
Beh, lo so io, è marmellata. Ecco che cos'è. Ti ho detto mille volte che se non lasci stare la marmellata ti scortico. dammi la bacchetta!
La bacchetta rimase sospesa a mezz'aria. Il pericolo. Era disperato.
Mio, guarda dietro di te, zia!
La vecchia donna girò su se stessa e si sollevò la sottana per lo spavento. Il ragazzo fuggì all'istante. Si arrampicò su per l'alta recinzione di assi e sparì. Sua zia Polly rimase là, sorpresa, per un momento. Poi dette in una risatina.
Accidenti al ragazzo! Non riesco a imparare mai niente! Non mi ha fatto abbastanza tiri come questo, perché non lo debba tenere d'occhio ormai! Ma il vecchio fesso è il più gran fesso che c'è! Cane vecchio, trucchi nuovi non li impara, si dice. Ma santo cielo! Non ne fa due uguali in due giorni! E come fa una poveraccia a sapere che cosa arriva? Pare che sappia esattamente quanto mi può tormentare prima che ne abbia abbastanza. E sa anche che se riesce a imbrogliarmi per un minuto o a farmi ridere, è tutto come prima. E non riesco a dargli nemmeno una sberla. Non sto facendo il mio dovere con quel ragazzino. E questa è la sacrosanta verità, lo sa Dio. Risparmi la stecca e vizi il bambino, come dice il buon libro. Sto accumulando peccati e sofferenze per entrambi, lo so. È indemoniato, ma Dio mi salvi. È il figlio di mia sorella morta, poverino. E in un modo o nell'altro non ho cuore di bastonarlo. Ogni volta che lo lascio andare, la coscienza mi fa male. E ogni volta che gliele do, il mio vecchio cuore a momenti si rompe. Dice che l'uomo che nasce da donna è di pochi giorni e pieno di problemi, com'è sulla scrittura. Così è. Farà manca a scuola questo pomeriggio e domani mi toccherà farlo lavorare per dargli una punizione. È proprio terribile farlo lavorare di sabato, quando i ragazzi fanno vacanza. Ma lui odia il lavoro più di qualsiasi altra cosa. E devo fare almeno un po' del mio dovere con lui, o sarò la rovina del ragazzo.
Tom fece manca e si divertì proprio. Tornò a casa giusto in tempo per aiutare Jim, il ragazzino di colore, a segare la legna per il giorno dopo e a spaccare la legna piccola prima di cena. Almeno fu là in tempo per raccontare a Jim le sue avventure, mentre lui faceva i tre quarti del lavoro. Il fratello minore di Tom, o meglio il fratellastro, Sid, aveva già finito con la sua parte di lavoro, raccattare i trucioli, perché era un bambino tranquillo e non aveva un carattere avventuroso e non cercava guai. Mentre Tom stava mangiando la sua cena, rubando zucchero appena si presentava l'occasione, la zia Polly gli fece domande piene di astuzia e molto profonde, perché voleva farlo cadere in trappola e indurlo a rivelazioni compromettenti. Come tante altre anime dal cuore semplice, aveva questa sua vanità di credersi dotata di talento per l'oscura e misteriosa arte diplomatica, e si compiaceva di considerare i suoi trucchetti più trasparenti come meraviglie di maliziosa furbizia. Disse lei:
«Tom, c'era un bel caldo a scuola, no?»
«Sì, signora.»
«Caldo micidiale, no?»
«Sì, signora.»
«Non avevi voglia di andare a nuotare, Tom?»
Tom fu attraversato da una leggera scarica di paura, un tocco di sgradevole sospetto. Scrutò la faccia di zia Polly, ma non gli trasmetteva niente. Allora disse:
«No, signora, beh, non molto.»
La vecchia signora allargò la mano, palpò la camicia di Tom e disse:
Ma ora non hai troppo caldo, però?
E si sentì molto lusingata di aver scoperto che la camicia era asciutta, senza che nessuno capisse che aveva in mente proprio questo. Ma nonostante ciò, Tom ora sapeva in che direzione soffiasse il vento, quindi prevenne la prossima probabile mossa. Alcuni di noi si sono pompati acqua sulla testa. La mia è ancora bagnata, visto? Zia Polly si irritò per essersi lasciata sfuggire quella prova e lo stratagemma fallì. Poi ebbe una nuova ispirazione.
Tom, non serviva sfilarti il colletto della camicia dove lo avevo cucito per pomparti acqua sulla testa, no? Sbottonati la giacca!
La preoccupazione svanì dal viso di Tom. Aprì la giacca. Il colletto della camicia era ben cucito.
Meglio così, te la sei cavata. Ero sicura che avessi fatto manca a scuola e fossi andato a nuotare. Ma ti perdono, Tom. Direi che l'apparenza inganna, come dice il proverbio, e sei meglio di quel che sembri questa volta.
Era in parte dispiaciuta, perché la sua astuzia l'aveva fuorviata, e in parte felice che per una volta Tom si fosse comportato in modo ubbidiente. Ma Sidney disse:
«Beh, credevo gli avessi cucito il colletto col filo bianco, ma questo è nero!»
«Oh, bella! Lo avevo cucito col bianco! Tom!»
Ma Tom non stette ad aspettare il resto. Mentre infilava alla porta, disse:
«Sid, per questa ti gonfio!»
Una volta al sicuro, esaminò i due lunghi aghi infilati nei risvolti della giacca, col filo avvolto intorno. Un ago aveva il filo bianco e l'altro nero. Disse: «Se non era per Sid, non l'avrebbe mai notato. Accidenti! A volte lo cuce col bianco e a volte col nero. Vorrei proprio che usasse sempre l'uno o l'altro. Non riesco a starci dietro, ma è sicuro che per questa Sid lo crocchio, glielo imparo io!» Non era il ragazzo modello del villaggio. Conosceva il ragazzo modello, però, e lo detestava. In 2 minuti o anche meno aveva dimenticato tutti i suoi guai. Non perché i suoi problemi gli risultassero di un nulla meno pesanti e amari di quelli di un adulto per un adulto, ma perché un nuovo e formidabile motivo di interesse li scacciò momentaneamente dai suoi pensieri, proprio come le disgrazie di un uomo sono dimenticate nell'eccitazione di nuove imprese. Questa nuova distrazione era un'apprezzata novità nel fischiare, appena imparata da un negro, e ora si stava sforzando di metterla in pratica indisturbato. Consisteva in un particolare tipo di gorgheggio di uccello, una sorta di trillo liquido, prodotto toccando il tetto del palato con la punta della lingua a brevi intervalli nel bel mezzo della melodia. Il lettore probabilmente sa come si fa, se mai è stato un ragazzo. Presto diligenza e attenzione glielo fecero imparare, e lui si incamminò lungo la strada con la bocca piena di armonia e l'anima piena di riconoscenza. Si sentiva un po' come si sente un astronomo che ha scoperto un nuovo pianeta. E senza dubbio, per forza e profondità di puro piacere, il vantaggio era per il ragazzo, non per l'astronomo. Le serate estive erano lunghe, non era buio ancora. Dopo un po' Tom smise di fischiare. Uno sconosciuto gli era davanti, un ragazzo un po' più grosso di lui. Un nuovo arrivato, di qualsiasi età e di entrambi i sessi, era una notevole novità nel piccolo, povero, modesto villaggio di St. Petersburg. Questo ragazzo era anche ben vestito in un giorno feriale. Questo era semplicemente stupefacente. Il berretto era una cosina graziosa. Il cappottino di stoffa blu, attillato e abbottonato, era nuovo e alla moda, così come i pantaloni. Portava le scarpe, ed era solo venerdì. Aveva persino una cravatta, un pezzettino di nastro brillante. Era ammantato di un tale aspetto cittadino da far rodere il fegato a Tom. Tanto più Tom fissava quella splendida meraviglia, tanto più alzava il naso di fronte alla sua raffinatezza, quanto più misero gli pareva crescere e crescere il proprio abbigliamento. Nessuno dei due ragazzi parlò. Se l'uno si muoveva, l'altro si muoveva, ma solo di lato, in circolo. Stettero faccia contro faccia ed occhio contro occhio tutto il tempo. Finalmente Tom disse: «Ti posso menare? Mi piacerebbe vederti provare». «Beh, posso farlo». «No, non puoi». «Sì, posso». «No, non puoi». «Posso». «Non puoi». «Posso». «No». Una pausa sgradevole. Poi Tom disse: «Come ti chiami?» «Questi magari non sono affari tuoi». «Beh, farò in modo che siano affari miei». «Beh, perché non ci provi?» «Se insisti, lo faccio». «Insisto, insisto, insisto, ecco». «Oh, ti credi di essere un bel furbo, eh? Potrei menarti con una mano legata dietro la schiena, se volessi». «Beh, perché non lo fai? Dici di poterlo fare?» «Beh, lo faccio se fai il furbo con me». «Ah, sì? Ho visto famiglie intere ridotte così». «Furbastro! Ti credi qualcuno adesso, eh? Oh, ma che cappello!» «Te lo puoi anche far piacere, questo cappello, se non ti va. Provati a levarmelo, e chiunque ci prova lo rifaccio nuovo. Sei un fanfarone!» «E tu sei un altro. Dici che fai a botte e poi non fai niente. Ma vatti a fare un giro. Senti un po', continua a fare il buffone e prendo un sasso e te lo rompo sulla testa». «Oh, certo che lo fai». «Beh, lo faccio». «Beh, perché non lo fai allora? Cosa continui a dire che lo fai? Perché non lo fai? È perché hai paura». «Non ho paura». «Sì che ce l'hai». «Non ce l'ho». «Ce l'hai». Ancora un silenzio e più occhiate e girarsi attorno l'uno all'altro. Presto furono spalla contro spalla. Tom disse: «Vattene via da qui». «Vattene via tu». «No, nemmeno io». E così rimasero, ognuno con un piede piazzato d'angolo a mo' di puntello, entrambi spingendo con tutte le forze e fissandosi l'un l'altro con odio. Ma nessuno riuscì a prevalere. Dopo aver lottato fino a essere tutti e due sudati e rossi in faccia, ciascuno allentò la spinta con sospettosa attenzione. E Tom disse: «Sei un vigliacco e un cuccioletto. Dirò di te al mio fratello maggiore e lui te le può dare con il mignolo e glielo faccio anche fare». «Che m'importa di tuo fratello maggiore? Ho un fratello che è più grosso di lui e per giunta può anche farlo volare sopra quel recinto». Entrambi i fratelli erano immaginari. «Questa è una balla». «Il fatto che tu lo dica non vuol dire che lo sia». Tom tirò una linea sulla polvere con l'alluce e disse: «Ti sfido a superarla e ti meno finché non ti reggi in piedi. Chiunque si prova a farlo ruba pecore». Nota: Will steal sheep nell'originale. Il furto di bestiame è punito severamente. Il nuovo venuto attraversò prontamente e disse: «Adesso hai detto che lo fai. Adesso vediamo se lo fai». «Ehi, non ti avvicinare, meglio che stai attento». «Beh, hai detto che lo avresti fatto, perché non lo fai?» «Accidenti, per 2 cent lo faccio». Il nuovo ragazzo estrasse dalla tasca 2 monetine di rame, reggendole con aria beffarda. Tom le colpì facendole cadere a terra. In un istante...
Ah!
I due ragazzi rotolavano e si contorcevano per terra, attorcigliati come gatti. E per il tempo di un minuto si strattonarono e si tirarono i capelli e i vestiti, prendendosi a pugni e graffiandosi il naso, e si ricoprirono di polvere e di gloria. Dopo un po' il disordine prese forma e attraverso la nebbia della battaglia apparve Tom, seduto a cavalcioni sul nuovo ragazzo che lo colpiva con una raffica di pugni. «Grida, basta!» disse. Il ragazzo lottava solo per liberarsi. Piangeva soprattutto per la rabbia. «Grida, basta!» disse, e il martellamento continuò. Alla fine lo sconosciuto se ne uscì con un «Basta!» soffocato. E Tom lo lasciò alzare e disse «Bene, questo ti imparerà! Meglio che stai attento con chi fa il furbo la prossima volta!» Il nuovo ragazzino se ne andò, scuotendosi la polvere dal vestito, singhiozzando, tirando su con il naso, voltandosi ogni tanto, scuotendo la testa e minacciando cosa avrebbe fatto Tom la prossima volta che l'avesse beccato. Al che Tom rispose con sberleffi e si incamminò tutto ringalluzzito. E non appena ebbe voltato le spalle, il nuovo ragazzo acchiappò un sasso, lo tirò e lo colpì tra le spalle, poi girò sui tacchi e corse via come un antilope. Tom dette la caccia al traditore fino a casa e così scoprì dove viveva. Poi si posizionò presso il cancello per qualche tempo, sfidando il nemico a uscire. Ma il nemico si limitò a fargli smorfie dietro i vetri della finestra e declinò. Infine apparve la madre del nemico e disse a Tom che era un ragazzo cattivo, malvagio e rozzo, e gli ordinò di andarsene. Così lui se ne andò, ma disse che giurava che l'avrebbe aspettato quel ragazzino. Arrivò a casa molto tardi quella sera, e quando si arrampicò con circospezione alla finestra, scoprì un'imboscata nella persona di sua zia. E quando vide in che stato si era ridotto i vestiti, il suo proposito di trasformare la sua vacanza del sabato in prigionia ai lavori forzati divenne chiarissimo nella sua risolutezza. Capitolo 2.
If you'll gather round me, children, a story I will tell. A pretty boy, Floyd, an outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. It was Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon, as into town they rode.
Il sabato mattina era arrivato e tutto il mondo estivo era fresco e luminoso e pieno di vita. C'era un canto in ogni cuore e se il cuore era giovane la musica usciva dalle labbra. C'era allegria in ogni volto ed una molla in ogni passo. I carrubi erano in piena fioritura e la fragranza dei fiori riempiva l'aria. Cardiff Hill dietro il villaggio e al di sopra di esso era verde di vegetazione ed era giusto così lontano da sembrare una terra promessa sognante, riposante ed invitante. Tom apparve sul vialetto con un secchio di calcina ed un pennello con un lungo manico. Osservò la recinzione e tutta la contentezza lo abbandonò ed una profonda malinconia si impossessò del suo umore. 30 yards di recinto di tavole alte 9 piedi. La vita gli sembrò vuota e l'esistenza nulla più di un peso. Sospirando, intinse il pennello e lo passò sulla tavola più alta. Ripeté l'operazione, lo fece ancora. Confrontò l'insignificante striscia imbiancata con l'irraggiungibile continente di recinzione non imbiancata e si mise a sedere su di un ceppo, scoraggiato. Jim sbucò dal cancello saltando con un secchio di stagno, cantando Buffalo Girls. Nota, le ragazze di Buffalo. Portare l'acqua dalla pompa del villaggio era sempre stato visto come un lavoro odioso dagli occhi di Tom, prima. Ma ora non gli sembrava così. Ricordò che c'era gente alla pompa. Ragazzi e ragazze, bianchi, mulatti e negri, erano sempre là ad aspettare il loro turno, riposando, commerciando giocattoli, litigando, lottando, prendendosi in giro. E ricordò che sebbene la pompa fosse lontana solo 150 yards, Jim non tornava mai con un secchio d'acqua prima di un'ora. E che anche allora, di solito, qualcuno doveva andarlo a cercare. Tom disse: «Senti, Jim, la prendo io l'acqua, se tu pitturi un pochino». Jim scosse la testa e disse: «Non posso, padrone Tom. La vecchia signora dice di andare a prendere l'acqua e non ti fermare a perdere tempo con nessuno. Ha detto che si aspetta che padrone Tom mi chiederebbe di dipingere. E allora mi ha detto di tirare dritto e di farmi gli affari miei. Ha detto che lei controllava che imbiancavi». «Oh, non ti preoccupare di che ti ha detto, Jim. Quello è come parla sempre. Dammi il secchio. Non starò via più di un minuto, non lo saprà mai». «Oh, non c'ho il coraggio, padrone Tom. La vecchia signora mi prende la testa e me la stacca, sicuro che lo fa. Lei non mena mai a nessuno. Ti strucca in testa col ditale e di questo a chi gliene importa, vorrei sapere. Parla cattivo, ma le parole non fanno male. Almeno non fanno male se non urla. Jim, ti do una piglia. Ti do una biglia grande». Jim cominciò a vacillare. «Grande biglia, Jim. Una biglia super.
Mamma, questa proprio brilla che è una meraviglia. Te lo dico. Ma padrone Tom, io c'ho troppa fifa della vecchia signora.
E poi, se vuoi, ti mostro il ditone che mi fa male». Jim non era che umano. Questo richiamo fu troppo per lui. Posò il secchio, prese la biglia extra grande e, completamente assorbito dall'interesse, si chinò sull'alluce mentre il bendaggio veniva rimosso.
«Ancora un momento!»
E volava giù per la strada col secchio e il sedere che gli bruciava. Tom imbiancava con vigore e zia Polly si ritirava dal campo con una ciabatta in mano e il trionfo negli occhi. Ma l'energia di Tom non durò. Cominciò a pensare al divertimento che aveva pianificato per quel giorno e le sue miserie si moltiplicarono. Presto i ragazzi liberi sarebbero arrivati, zompettando verso ogni sorta di deliziosa avventura, e si sarebbero fatti un gran gioco di lui perché doveva lavorare. Il solo pensiero gli bruciava come il fuoco. Tirò fuori le proprie ricchezze terrene e le esaminò. Pezzi di giocattoli, biglie e ciarpame. Abbastanza per comprare uno scambio di lavoro, forse, ma meno di metà di quel che bastava per comprare anche solo mezz'ora di vera libertà. Allora rimise in tasca i suoi miseri beni e rinunciò all'idea di provare a comprare i ragazzini. In quel cupo e disperato momento fu fulminato da un'ispirazione. Nulla meno che una grande, magnifica ispirazione. tirò su il pennello e si mise tranquillamente al lavoro.
Now it's through this world I ramble. I see lots of funny men. Some will rob you with a six gun. Some with a fountain pen. But it's through your life you travel.
Di lì a poco fece la sua comparsa Ben Rogers, proprio il ragazzino tra tutti i ragazzini il cui dileggio aveva maggiormente temuto. Il passo di Ben era un hop, scarta, salta, prova sufficiente che il suo cuore era leggero e le sue aspettative alte. Stava mangiando una mela ed emetteva ad intervalli un lungo melodioso suono di sirena, seguito da un ding dong dong, ding dong dong, in tono profondo, perché stava facendo il battello a vapore. Come si avvicinò, ridusse la velocità, prese il centro della strada, si inclinò di molto per orzare e si girò maestosamente e con una pomposità elaborata, poiché era il Big Missouri e credeva di pescare lui stesso 9 piedi d'acqua. Era battello, capitano, macchina e campana combinati insieme. Quindi si doveva immaginare ritto sul ponte di comando a dare ordini ed eseguirli.
La fermi, sir!
L'abbrivio quasi cessò e lui accostò lentamente verso il lato della strada.
Nave indietro!
Le sue braccia si allungarono e irrigidirono lungo i fianchi.
Indietro a dritta!
La mano destra nel frattempo descriveva cerchi maestosi, perché rappresentava una ruota di 40 piedi.
Lasciala andare indietro a babordo ora!
La mano sinistra cominciò a descrivere circoli.
Ferma dritta! Ferma a babordo! Vieni avanti a dritta! Fermala! Lasciala virare lentamente! Tira fuori quella cima! Forza, ora! Fuori il cavo di ormeggio! Che fate là? Passatelo con un giro intorno al palo! Pronti con quella passerella ora! Lasciatela andare! Motori spenti, sir!
Provando i manometri.
Tom continuò a imbiancare. Non prestò attenzione al battello a vapore.
Ben lo fissò un momento e poi disse:
«Ehi, ciao, sei nei pasticci, eh?»
Nessuna risposta.
Tom esaminò il suo ultimo tocco con l'occhio di un artista. Poi dette un altro gentile colpo di pennello e controllò il risultato, come prima.
Ben gli si fece accanto. Tom aveva l'acquolina in bocca per la mela, ma non mollò il suo lavoro.
Ben disse: «Ciao, vecchio, c'hai da lavorare, eh?»
Tom si girò sui tacchi all'improvviso e disse:
«Ah, sei tu, Ben? Non ti avevo notato!»
«Vado a farmi una nuotata, vado. Ti piacerebbe, eh? Ma ovviamente preferisci lavorare, no? Certo!»
Tom stette a guardare per un momento il ragazzino e disse: «Cos'è che chiami lavoro? Perché questo non è lavoro?»
Tom riprese a imbiancare e rispose con noncuranza: «Beh, magari lo è e magari non lo è. Tutto quello che so è che va a puntino per Tom Sawyer.»
«Oh, andiamo adesso, non mi vuoi far credere che ti piace?»
Il pennello continuò a muoversi.
«Mi piace?
Beh, non vedo perché non mi dovrebbe piacere. Che un ragazzino c'ha la possibilità di imbiancare un recinto tutti i giorni?»
Questo mise la cosa sotto una nuova luce. Ben smise di sbocconcellare la sua mela. Tom passò il pennello con delicatezza avanti e indietro. Mosse un passo all'indietro per ammirare l'effetto. Aggiunse un tocco qua e là. Ancora valutò l'effetto, mentre Ben seguiva ogni mossa e diventava sempre, sempre più interessato, sempre e sempre più attratto. Dopo un po' disse: «Ehi, Tom, lasciami imbiancare un po'». Tom rifletté. Fu sul punto di acconsentire, ma cambiò idea.
«No, no, mi sa proprio che non può andare, Ben.
Vedi, zia Polly è troppo precisa con questa staccionata. Proprio qui sulla strada, capisci? Se era il recinto sul dietro non mi importava, e nemmeno a lei. Sì, è troppo precisa con sta recinzione. Deve essere fatta con molta attenzione. Mi sa che non c'è un ragazzino su 1000, forse su 2000, capace di farla come deve essere fatta».
«Ah, no, è così? Oh, andiamo adesso, lasciami soltanto provare, solo per un pochino. Io ti lasciavo se tu eri me, Tom».
«Ben, mi piacerebbe, giuro, ma zia Polly...»
«Beh, Jim la voleva fare lui, ma lei non lo ha lasciato. Sid la voleva fare, e lei a Sid non glielo ha fatto fare. Ora vedi come mi ha incastrato. Se eri tu a fare questa staccionata, e le doveva succedere qualcosa».
«Oh, cavoli, sto attento come te! Dai, fammi provare, senti, ti do il torsolo della mela».
«Beh, allora...» «No, beh, non posso, strizza.
Te la do tutta!»
Tom cedette il pennello con riluttanza sul volto, ma sollecitudine nel cuore. E mentre il defunto battello a vapore Big Missouri lavorava e sudava sotto il sole, l'artista a riposo sedeva su di un barile lì accanto all'ombra, dondolava le gambe, morsicava la mela e progettava il massacro di altri innocenti. Non c'era mancanza di materiale. Ragazzi capitavano là ogni tanto, venivano a prendere in giro, ma si fermavano a imbiancare. Quando Ben non ce la faceva più, Tom aveva già venduto il turno successivo a Billy Fisher per un aquilone, in buone condizioni. E quando fu sfinito lui, Johnny Miller pagò il subentro con un topo morto e un pezzo di spago per farlo roteare, e così via, ora dopo ora. E quando fu giunta la metà del pomeriggio, da quel ragazzino afflitto dalla miseria che era la mattina, Tom nuotava letteralmente nell'oro. Aveva, oltre alle cose dette sopra, 12 biglie, parte di uno scacciapensieri, un pezzo di bottiglia blu per guardarci attraverso, un rocchetto, una chiave che non apriva niente, un frammento di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, un paio di girini, 6 petardi, un gattino con un occhio solo, una maniglia in ottone, un collare per cani, ma niente cane, il manico di un coltello, 4 pezzi di buccia d'arancio e un vecchio telaio di finestra tutto rotto. Si era intrattenuto ottimamente, piacevolmente e oziosamente tutto il tempo, con compagnia numerosa, e 3 strati di bianco sulla staccionata. Se non avesse finito la calcina, avrebbe mandato in bancarotta tutti i ragazzini del villaggio. Tom si disse che non era un mondo così vuoto dopo tutto. Senza saperlo, aveva scoperto una grande legge del comportamento umano. E precisamente che per far desiderare ardentemente qualcosa ad un uomo o ad un ragazzo basta solamente rendere quella cosa difficile da ottenere. Se fosse stato un grande e saggio filosofo,
come lo scrittore di questo libro, avrebbe capito a questo punto che il lavoro consiste in qualsiasi cosa una persona è obbligata a fare e che il divertimento consiste in qualsiasi cosa una persona non è obbligata a fare. E questo lo aiuterebbe a capire perché fare fiori artificiali o lavorare in un mulino è lavoro, mentre giocare a bowling o scalare il Monte Bianco è soltanto divertimento. Ci sono ricchi gentiluomini in Inghilterra che guidano carrozze con tiri a quattro per 20 o 30 miglia al giorno in estate perché il privilegio gli costa una somma considerevole di denaro. Ma se venisse offerto loro uno stipendio per il servizio, si trasformerebbe in lavoro e si licenzierebbero. Il ragazzo rifletté un po' sul sostanziale cambiamento che aveva avuto luogo nella sua situazione terrena. Poi si avviò verso il quartier generale a fare rapporto.
And it's hard, ain't it hard, to love one that never did love you. It's hard, and it's hard, ain't it hard, great God.